passiamo in Ucraina, dove ci sono robusti venti di guerra. E ne parliamo con Stefano Capello, che è collegato con noi. Ciao Stefano.
Ciao a te, ciao a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori.
Vai.
Allora, vado. Beh, robusti venti di guerra in Ucraina. Allora, la prima impressione che si ha di fronte a questa crisi è che sia una sorta di crisi telecomandata. Cioè, è una prova di forza reciproca che il blocco occidentale, in realtà se vogliamo dircelo tutto, il blocco angloamericano, che si porta dietro i riluttanti europei, che si sono comunque tutti, come dire, si sono un po' schierati a torto collo con la NATO e insomma col comando angloamericano, sta facendo nei confronti della Russia e nei confronti del tentativo della Russia di tenersi ben stretto quello che a Mosca viene chiamato l'estero vicino, cioè le ex repubbliche sovietiche, Estonia, Lettonia e Lituania, che ormai sono pienamente integrate nel blocco angloamericano.
Stefano, ci sono grossi rumori di sottofondo, riesci a spostarti un pochino?
Un attimo, sì. Allora, stavo dicendo, stiamo parlando di una prova di forza evidente che viene attuata tra il blocco a guida anglo-americana, a cui l'Europa, gli altri paesi europei, l'Europa occidentale sostanzialmente, che è la meno interessata, una prova di forza contro la Russia, si sta piegando torto collo a fare nei confronti della Russia, nei confronti dei suoi tentativi di mantenere il controllo o perlomeno una sorta di protettorato su quello che a Mosca viene chiamato l'estero interno, cioè i paesi che appartengono all'ex Unione Sovietica, quindi da un lato le repubbliche caucasiche, dall'altra quelle centroasiatiche e il blocco, diciamo così, Ucraina-Bielorussia all'interno del settore europeo della Russia. Fondamentalmente la posta in gioco da un lato è questa, e questa è quella più evidente, quella più chiara. Ovviamente, come tutte le guerre di questi tempi, è una guerra che è guerreggiata in primo luogo sui media, in primo luogo nella costruzione di una narrazione, quindi da noi la narrazione forte è quella di una Russia cattiva, pronta all'invasione, pronta a soggiogare i territori che erano un tempo sotto il suo controllo, un Occidente liberatore. Ovviamente è un'immagine che credo di non dover spiegare perché sia falsa, nel senso che questo è proprio veramente un gioco imperiale con un polo più forte in espansione, che è quello occidentale, quella guida angloamericana, e un polo che è in ritirata ormai da 30 anni, perché è il vecchio blocco sovietico che ha iniziato a ritirarsi per ovvia implosione interna a partire dall'89, che sta cercando di mantenere quello che potremmo chiamare il suo spazio vitale. Ed è tutto ovvio che da un punto di vista strettamente militare l'inclusione dell'Ucraina nel blocco occidentale è un cuneo puntato al cuore della Russia, ed è tutto evidente tra l'altro che dal punto di vista che interessa molto sia al Cremlino sia all'oligarchia che gestisce la Russia, il mantenimento di buoni affari con l'Europa occidentale, e i buoni affari ci sono e sono molto stretti e da tempo, prevede anche la possibilità di un controllo dei territori attraverso i quali gestire il transito delle merci, in primo luogo di quella energetica che affluiscono verso l'Occidente. Le poste in gioco più immediate sono queste. Dall'altra ci sono delle poste in gioco forse meno evidenti ma altrettanto chiare, che in primo luogo sono quelle di staccare l'Europa occidentale dai propri rapporti commerciali e quindi anche politici con la Russia. Pensiamo al fatto che in gioco c'è il famoso Nord Stream, quindi questo gasdotto che collegherebbe direttamente Russia e Germania, e non solo la Germania, perché a questo punto la Germania diventerebbe l'hub principale del gas russo, che chi ha un'importanza estrema anche solo per il nostro riscaldamento, per essere chiari, e comunque per tutte le funzioni energetiche necessarie all'Europa occidentale, che diventerebbe di fatto il fornitore principale del gas per quello che riguarda paesi come l'Italia, la Francia, la Spagna e in generale quelli appartenenti all'Europa occidentale, fatto salvo ovviamente la Gran Bretagna, che non ha di questi problemi né di questi interessi. Non è casuale che mentre soffiano venti di guerra in Ucraina, gli Stati Uniti stiano negoziando con i paesi del Golfo la fornitura di gas da dirigere verso l'Europa, che ovviamente a questo punto sarebbe sotto controllo americano e farebbe sì che l'Europa occidentale passasse dalla dipendenza verso il gas russo alla dipendenza verso il gas di origine della penisola arabica con mediazione americana. Cioè, sostanzialmente è un gioco di questo genere. Dall'altro, ovviamente, la Russia sta facendo il gioco uguale contrario, che è quello di cercare in ogni modo di mantenere un rapporto stretto con l'Europa occidentale. Da questo punto di vista io mi sentirei, se non di escludere la possibilità di incidenti che possono anche generare una guerra nelle prossime settimane, mi sentirei di escludere che ci sia un interesse russo a giocare la carta della cosiddetta invasione in questo momento, perché sarebbe esattamente l'operazione che a Londra e a Washington sperano che la Russia faccia, in modo tale da interrompere in via definitiva ogni rapporto commerciale tra l'Europa occidentale e la Russia. Sostanzialmente questo è uno dei... Sono un po' queste le poste in gioco. Se poi vogliamo scendere su un terreno geopolitico complessivo con una visione anche storica lunga, in realtà io sono convinto che ci sia un interesse angloamericano forte a piegare la Russia in modo da riuscire a inglobarla nell'Occidente a guida angloamericana, che in realtà è il vecchio obiettivo delle capitali anglo, sia della capitale inglese che della capitale americana, fin dai tempi del crollo del muro, cioè riuscire a mangiarsi, a immettere all'interno dell'ordine mondiale complessivo a guida americana la stessa Russia, chiaramente mettendola alle strette e portandola alla fame. Il calcolo che viene fatto: si eviterebbe l'alleanza possibile, che è un'alleanza per molti versi contro natura, tra la Russia e la Cina, e quindi si riuscirebbe ad inglobare la Russia all'interno del Washington Consensus e del mondo a guida americana, che in realtà l'obiettivo profondo di questo tipo di azione, che si svolge molto con una guerra, diciamo così, asimmetrica, giocata molto sulla narrazione che viene fatta della situazione.
Chiarissimo, quindi siamo di fronte ad una situazione particolarmente complessa, ma che potrebbe essere decisamente inquietante per quello che riguarda la situazione complessiva. A me sembra che nella famosa metafora del vaso di coccio con tanti vasi di ferro, la parte del vaso di coccio ce la stia facendo l'Unione Europea.
Tanto per cambiare, verrebbe da dire. D'altra parte, qui si vede di nuovo, ancora una volta, il limite strutturale dell'Unione Europea. L'Unione Europea è un'area economica, con quanto vuol dire anche da un punto di vista politico, che è strutturalmente, nella sua stessa costruzione e costituzione, subordinata alla guida angloamericana del mondo, anche perché è un'unione che mette insieme paesi in strutturale competizione, in strutturale concorrenza l'uno con l'altro. Tutta la retorica sugli Stati Uniti d'Europa suona veramente ridicola prima ancora di ogni altro discorso, nel senso che comunque gli Stati Uniti hanno premuto, ottenendo tranquillamente l'assenso delle capitali europee, fin dal 90 per l'annessione dell'Europa orientale all'Europa occidentale, all'Unione Europea, alla costituzione di un unico blocco europeo, giocando soprattutto su un fatto, la costruzione di un blocco che non avesse la minima possibilità di esprimere una propria forma politica autonoma, proprio a partire dal fatto che già gli interessi dell'Europa occidentale sono fortemente diversificati al proprio interno, figuriamoci mettendo all'interno anche paesi dell'Europa orientale che hanno un rapporto privilegiato con Washington ben superiore a quello con Bruxelles e che soprattutto hanno interessi molto differenti da quelli dei loro paesi vicini nell'Europa occidentale, i quali a loro volta poi ovviamente sono in profonda concorrenza gli uni con gli altri. Tentativi un po' patetici di francesi e tedeschi di andare a trattare loro con Putin, insomma, sono lì a dimostrare l'assoluta inanità e l'assoluta inutilità sul piano politico internazionale dell'Unione Europea. L'Unione Europea non ha una propria politica estera, ma soprattutto non è una questione di volontà e basta, semplicemente non può averla nelle attuali condizioni perché gli manca quella che è la base di una politica estera comune, che sono interessi condivisi o comunque una capacità interna di mediazione, magari tra interessi anche diversificati all'interno di un unico blocco. Ecco, esattamente questa cosa non c'è per nulla. L'Europa occidentale ha fortissimo interesse, ha un rapporto con la Russia e in fondo la vecchia paura a Washington è sempre stata quella della costituzione di una sorta di Eurussia, come veniva chiamata dalle parti di Washington, cioè di un blocco in cui la Russia mantenesse una propria importanza, principalmente come fornitrice di materia prima energetica fondamentale per le produzioni dell'Europa occidentale, mentre l'Europa occidentale avrebbe potuto a quel punto rafforzare sia il ruolo della propria moneta, sia il ruolo di una propria politica estera autonoma da quella americana al resto del mondo, ma siamo lontanissimi dalla vera e propria realizzazione di uno scenario di questo genere. Siamo di fronte al fatto che gli europei cercano, l'Europa occidentale, poi non gli europei in generale, cercano di evitare qualsiasi splashdown con la Russia, perché comunque hanno tutto l'interesse a mantenere in questo momento dei buoni rapporti, ma non possono che supplicare di fatto il potentissimo alleato, che oltretutto, magari ogni tanto ricordiamolo perché fa bene a capire le dinamiche come funzionano, mantiene di fatto in una situazione di semi-occupazione paesi come l'Italia o la Germania, che insomma hanno un numero altissimo di soldati americani all'interno del loro paese e hanno soprattutto le basi principali di una possibile guerra verso l'est. Questo è un dato di fatto, sappiamo benissimo qual è la situazione italiana, sappiamo benissimo delle bombe, anche delle bombe atomiche che si trovano a Camp Derby, dell'importanza
soprattutto a Ghedi
di un aviano. E ricordiamoci che la Germania ha il doppio dei soldati americani presenti in Italia sul proprio territorio, quindi è chiaro che la sovranità è di fatto estremamente limitata.
Questo è un dato di fatto. D'altra parte Scholz sta provando a salvare capra e cavoli, è volato ieri a Kiev e oggi è a Mosca, persino Di Maio si sta agitando. Non si sa se Putin lo riceverà, perché a quanto pare per il momento va soltanto a Kiev, ma il dato di fondo di tutta questa questione secondo me lo possiamo facilmente ricavare dal fatto che 2 anni fa le principali riviste che si occupano di queste questioni annunciavano come in fase di avanzata, come dire, di avanzato compimento non soltanto l'integrazione dell'Ucraina all'interno dell'Unione Europea, ma soprattutto l'integrazione atlantica, se ne parlava in maniera del tutto esplicita. Oggi Scholz è andato a spergiurare a Putin che le cose non stanno così e che non c'è nessuna intenzione di far entrare l'Ucraina all'interno dell'alleanza atlantica, ma, come dire, carta canta le questioni, come dire, ribollono sul fondo. Poi perché tutto questo sia avvenuto a circa 2 anni da quando si sono cominciate a muovere le pedine sullo scacchiere internazionale, io non ne ho idea, ma certamente questo è un dato di fatto molto 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 complesso.
Ma io ti avanzo un'ipotesi su perché si siano iniziate a muovere in questo momento qua. Noi abbiamo dietro un cambio di presidenza in America, il passaggio da Trump a Biden, che non ha significato, come pensano l'ingenuo, il passaggio da una presidenza filorussa a una presidenza antirussa. Semplicemente ha significato il cambio di tattica dentro una strategia che è comunque quella dell'inclusione in forma subordinata della Russia all'interno del blocco occidentale, che è il punto a cui a Washington vogliono arrivare. Quello che vogliono, mentre la strategia pensata dall'amministrazione Trump era una strategia di rapporto diretto con la Russia, in qualche modo simile a quello pensato dall'inizio degli anni 70 fino ai primi anni 2000 dagli americani nei confronti della Cina, quando staccarono definitivamente la Cina dall'alleanza con l'Unione Sovietica e arrivarono fino ad includerla all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che è stata la base su cui la Cina ha costruito la sua attuale fortuna. In questo momento, quando è diventata la Cina il principale concorrente, il principale nemico dell'ordine americano complessivo, il problema è che l'amministrazione Biden, attorno, si è convinta che l'unico modo per ottenere questo tipo di risultato sia quello di piegare e umiliare la Russia in modo da renderla strutturalmente dipendente dall'Occidente e staccarlo dalla Cina in questo senso qua, contando sul fatto che l'alleanza con la Cina sia in qualche misura, da un punto di vista storico, qualcosa di assolutamente innaturale per la Russia. Russia e Cina sono da sempre concorrenti sullo scacchiere pacifico. La Cina è il blocco, come dire, che ha da sempre impedito l'accesso ai mari caldi del Pacifico all'Unione Sovietica prima e poi alla Russia, volendo ancora prima in fondo alla Russia degli zar, che poi venne anche bloccato dal Giappone quando pensava di riuscire ad entrare in Manciuria, e però contando su quello, contando sul fatto che in realtà la Cina non è in grado oggi di pensare a una strategia di lungo termine verso la Russia consistente nel far deviare tutta la ricchezza russa verso la Cina, quindi i gasdotti che passano, come dire, dalla direzione est-ovest alla direzione ovest-est, quindi non verso l'Europa ma verso la Cina, perché ha anche una capacità di assorbimento in questo momento inferiore rispetto alla diversificazione delle fonti di produzione energetica, ben diversa da quella che ha dell'Europa, quindi dicevo della Cina, e contando soprattutto sul fatto che ci sono degli interessi strategici molto diversi, a Washington stanno pensando che l'umiliazione del gruppo dirigente riunito attorno a Putin, la messa in crisi della Russia da un punto di vista delle entrate finanziarie mondiali, quindi non a caso l'ipotesi di bloccare qualsiasi trasferimento anche di denaro tra Russia ed Europa, tra Russia ed Occidente, sia la strategia migliore per mettere in ginocchio la Russia e ottenerne, come dire, una resa incondizionata, e quello che in parte era stato realizzato sotto la presidenza Yeltsin, cioè la messa a servizio dell'immensa ricchezza, dell'enorme spazio occupato dalla Russia al servizio appunto del Washington Consensus e dell'ordine americano, che ripeto è la principale posta in gioco nello scontro attuale.
Chiarissimo. E tutto questo se si tiene conto che Biden, ad un anno dalla sua complicata ascesa al potere, non dimentichiamo Capitol Hill, si trova ad essere ad un punto di consenso decisamente basso, è possibile che un po' di guerra gli faccia gioco. Di solito i presidenti in crisi di consenso questa carta tendono a giocarla, poi si tratta di vedere fino a che punto funziona, però certamente è un'ipotesi. Io vorrei concludere questa nostra chiacchierata ritornando in Ucraina, perché sempre facendo riferimento ad una mappa pubblicata tempo fa su Limes, vabbè, al di là della Crimea, oramai parte integrante della Russia, annessa alla Russia, e delle due regioni, le due repubbliche autonome che ci sono nell'area del Donbass, in realtà l'area russofona è molto più ampia, e quest'area russofona, secondo l'IMES, è considerata, come dire, non filo Kiev ma nemmeno filo Mosca. Puoi provare a, così, all'interno di questo panorama che si aprirebbe, a delinearci la questione?
La questione è in questi termini: l'Ucraina è per molti versi un paese, diciamo così, inventato, non nel senso che non esista una lingua ucraina significativamente diversa dal russo, non nel senso che non esista in qualche misura un'identità nazionale ucraina, ma è un'identità nazionale relativamente recente, in buona misura. Se uno pensa al grande romanzo russo dell'Ottocento, la cultura russa dell'Ottocento, deve una parte notevolissima del mondo letterario e culturale russo, che noi consideriamo russo oggi, era in realtà ucraino. Il fatto stesso che la Rus, che il primo nucleo di costituzione della Russia, sia sorta attorno a Kiev, è significativo da questo punto di vista. L'Ucraina storica, che è ben più orientale del resto dell'Ucraina, della totalità dei confini ucraini oggi, è di fatto sempre stata un po' una zona a fortissima influenza russa e di fatto integrata all'interno del mondo politico, economico e culturale russo. Vi ha una distanza soprattutto sull'Ucraina occidentale, che ha una storia diversa, una storia di non integrazione con la Russia, ma di integrazione prima fino al Settecento all'interno della Polonia storica e dopodiché all'interno dell'impero austro-ungarico, il Lvov, dove è stata trasferita la Leopoli, conosciuta in Italia come Leopoli, dove è stata trasferita l'ambasciata americana giusto nella notte, è una città che è una città polacca e austriaca, per certi versi austriaca nel senso dell'impero austro-ungarico, una città strutturalmente più interna alle dinamiche, diciamo, di quella che viene chiamata Mitteleuropa, anche se i confini di questa, rispetto al resto dell'Ucraina, strutturalmente più russofona più affine all'Occidente. Questo da un punto di vista storico. E le aree poi dove, insomma, il russo viene parlato come se non di più dell'ucraino sono poi tutte le zone del sud, diciamo quell'area che va da Odessa a Mariupol, nell'area dove l'Ucraina si affaccia sul Mar Nero. Allora, tante queste che sono differenze, diciamo così, storiche, c'è un dato di fatto: l'adesione, che è un'analisi che ogni tanto dovremmo fare anche sui movimenti che si producono sulle cosiddette rivoluzioni colorate, se ha ancora un senso chiamarle così, nelle aree di quello che era il blocco sovietico. Quello che a mio avviso è la più forte delle spinte che spingono anche settori della popolazione, anche settori popolari, a scendere in piazza a favore dell'Occidente, successe anche a Maidan nel 2014, sono in realtà più che la speranza di essere integrati all'interno del blocco occidentale allo scopo di riuscire meglio ad intervenire, a immigrare verso l'Occidente. L'integrazione nell'Occidente, in particolare in Europa, come possibilità di vita, possibilità di guadagno, di reddito con l'immigrazione e il trasferimento verso Occidente. Sono di fatto questi i pungoli principali che muovono poi chi si mobilita in senso antirusso e filo occidentale. D'altra parte la diffusione di lavoratrici e lavoratori ucraini anche nel nostro paese, se solo uno guarda con attenzione i passaggi dell'immigrazione sociale, dell'immigrazione lavorativa verso l'Occidente, sono strutturalmente risulta che questa ipotesi diventa estremamente fondata da questo punto di vista. Pensate solo cosa ha voluto dire per un paese in fondo confinante come l'Ucraina, come la Romania, con l'Ucraina, come la Romania, cosa ha voluto dire passare da essere un paese esterno all'Unione Europea a un paese interno all'Unione Europea. Per esempio puoi emigrare senza il problema del permesso di soggiorno, cosa non secondaria.
Indubbiamente. Credo che il quadro a questo punto sia completo, se non hai altro da aggiungere io ti saluterei.
Va bene, io saluto te, saluto tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.
Benissimo, ciao.
Ciao.
Allora,